come sentiremo anche dalla preghiera prima delle letture, ci stiamo avvicinando alla Pasqua e questa domenica delle letture è molto bella, soprattutto il Vangelo che ci parla del desiderio di Dio che a questa festa possano partecipare tutti i suoi figli, quindi una grande chiamata, una grande convocazione alla festa. E quindi pregheremo particolarmente oggi per le nostre case, le nostre famiglie, avendo nel cuore soprattutto una famiglia che è quella del nostro carissimo Mattia Berani. E oggi anche questa famigliola viene a presentare il loro bambino e noi cominceremo oggi per lui il cammino verso il battesimo e quindi faremo i primi segni battesimali, ci sentiremo così tutti partecipi di una grazia, anche di una responsabilità di amore verso i nostri figli. Sono quelle volte che metterei volentieri all'asta l'omelia, ma al miglior offerente che volesse farla al posto mio, mi accontento anche di poco, come compenso. Mi conforta il fatto che abbiamo scoperto in tutti questi anni la nostra consuetudine con la scrittura, il fatto che è un regalo bellissimo la parola di Dio che si unisce sempre alle vicende che ci capita di vivere sia personalmente, sia insieme, comunitariamente. Anche l'altra sera, perché l'altro ieri sera abbiamo fatto questa piccola riunione delle tre parrocchie della nostra zona, c'era il Vangelo della Samaritana, era bello notare come il Vangelo della Samaritana, che è sempre uguale, dicesse qualcosa a quella circostanza, a quell'assemblea, a quelle persone che erano convenute insieme. Così anche il Vangelo di oggi, già era stato proclamato ieri ai primi vescovi domenicali, qualcuno mi ha fatto presente che aveva risuonato non solo in chiesa ma anche nei cuori, modulandosi e unendosi ai sentimenti che ciascuno provava, alle vicende anche molto difficili che stiamo vivendo come famiglia di famiglia in questi giorni. E quindi era per dire che in fondo già la parola che avete ascoltato ha lavorato nei vostri cuori, ognuno se l'è sentita rivolta nella situazione in cui si trova, nella vita che vive, nelle circostanze che sta sperimentando, a ognuno lo spirito davvero parla, questo per me è di grande conforto. Il prete in questo senso dovrebbe ritirarsi sempre di più e casomai favorire questa operazione dello spirito, aiutare le persone a appassionarsi sempre di più alla parola di Dio. Quindi io vi dirò solo qualche osservazione di come questa parola, soprattutto in queste ultime ore, ha funzionato, ha viaggiato dentro di me. Innanzitutto questa cosa qui della prima lettura, avete sentito che è una lettura un po' strana, del libro di Giosuè, non si capisce bene di che cosa parli, soprattutto se si legge nel nostro piccolissimo testo che dovreste avere tra le mani, il foglietto delle letture, perché incomincia dicendo: il Signore disse a Giosuè: oggi ho allontanato da voi l'infamia dell'Egitto. E non si capisce cos'è questa infamia dell'Egitto. Poi il discorso continua, si parla della Pasqua dei figli di Israele e appena entrati nella terra promessa, di quello che hanno mangiato, così. E quindi questa infamia dell'Egitto cos'è? Allora ho chiesto di leggere un pochino più su dall'inizio del capitolo e parla di tutto questo problema della circoncisione. circoncisione. E sapete che secondo la legge di Mosè ogni maschio di Israele all'ottavo giorno deve essere circonciso. Però cosa è successo? Che tutta la generazione del popolo di Israele che si trovava a viaggiare nel deserto per 40 anni non ha potuto, a motivo del viaggio, del fatto che non si sapeva mai quando si ripartiva, il giorno dopo, a volte si stavano fermi degli anni, a volte il giorno dopo si ripartiva, quindi erano operazioni che non era facile compiere per un popolo in viaggio, e quindi tutta quella generazione, molte migliaia di maschi israeliti, era rimasta non circoncisa. Sono arrivati nella terra promessa, però nella terra promessa bisogna comportarsi per bene, quindi bisogna ristabilire le leggi e come erano state promulgate. E quindi c'è l'ordine per tutti i maschi di tutte le età di Israele di circoncidersi. E che cos'è la circoncisione per Israele? È il segno della sua caratteristica particolare, della sua identità, è ciò che contraddistingue. È un segno direttamente simbolico, perché Israele, l'abbiamo tante volte visto, sentito, celebrato nel nostro rapporto con le scritture, è il popolo eletto, il popolo di Dio, e tutto quello che noi diciamo oggi della Chiesa è semplicemente il trasferimento, meglio bisognerebbe dire il prolungamento, l'estensione di questa elezione da Israele a tutti noi che gentili pagani siamo entrati nel popolo di Israele, quindi nei suoi privilegi, nel suo essere il popolo eletto. Cosa vuol dire essere popolo eletto? Vuol dire essere molto amato da Dio, e qui già tocchiamo un po' il cuore di questa domenica, per il mio, sempre vi dico un po' il mio angolo di visuale. E quindi che cosa vuol dire ho allontanato da voi l'infamia dell'Egitto? Io interpreterei così, qualcun altro, soprattutto anche qualcuno dei miei fratelli mi ha detto l'infamia dell'Egitto era la schiavitù, e finalmente questo popolo liberato, entrato nella terra promessa, si è liberato di questa infamia, di questa vergogna, cioè, direi che è legittimo, è un'ottima interpretazione. E qualcun altro dice sono gli idoli dell'Egitto, di cui Israele finalmente è stato liberato. Ma io suggerirei proprio una lettura più piana, più semplice, proprio per il contesto che abbiamo sentito tutti di questa lettura, cioè che l'infamia dell'Egitto è il fatto che l'Egitto non è circonciso. Cioè è un popolo come tutti gli altri, e per Israele la vergogna è essere un popolo come tutti gli altri. Da questo il Signore lo libererà. Gli ha dato l'identità di un popolo amatissimo, particolarissimo, che ha una funzione assolutamente importante, decisiva nei confronti di tutti i popoli della terra. Regalare a loro la salvezza di Dio, le parole salvifiche di Dio. Ecco, allora per me è questo, cioè con la circoncisione loro si liberano di questa infamia, cioè di questa loro omologazione a tutte le altre nazioni. E tante volte poi nella scrittura, anche nei salmi, diciamo, la colpa di Israele è quello di fare come tutti gli altri, di assimilarsi, compromettersi con le usanze, i costumi, i pensieri degli altri popoli. Invece Israele ha il compito di mantenere questa sua identità, di questi suoi doni specialissimi che ha ricevuto da Dio. C'è un punto in cui San Paolo dice ai suoi fratelli della Chiesa di Tessalonica: e adesso quando uno muore, mi raccomando, non fate come tutti gli altri, che piangono come se la morte fosse l'ultima parola della nostra vita. Noi non possiamo vivere così la morte, è perché noi abbiamo ricevuto un grandissimo dono da Dio. Ecco, per dire come anche nella coscienza dell'Apostolo, già quindi nel Nuovo Testamento, è vissuta la identità, il senso di originalità che ha questo popolo in mezzo a tutti gli altri. Com'è importante questo per tutti noi? Vediamo diffusi, sparpagliati in mezzo a tanta gente, ma quante volte invece il Signore ci richiama al fatto che proprio per il bene della gente in mezzo alla quale viviamo, noi dobbiamo essere madri e non possiamo dimenticarci del dono che abbiamo ricevuto. Io intenderei così. Ma qual è questo dono speciale che Israele ha ricevuto? Qui non lo dice. E allora credo che lo veniamo a sapere proprio dal Vangelo, il quale Vangelo ci parla di questo padre. Erroneamente la parabola è la parabola del figlio prodigo, in realtà ce lo siamo detti anche altre volte, questa è la parabola del padre misericordioso. Ecco, qual è la caratteristica fondamentale che distingue questo popolo da tutti gli altri? Il fatto che ha come Dio un padre misericordioso, che quindi non ragiona come tutti gli altri dei, delle nazioni, che ragionano tutti nei termini della giustizia, nei termini della retribuzione. Tu hai fatto così e quindi ti meriti così. Non hai fatto così e quindi è giusto che ti succeda così. Giudizio e sanzione. La novità di questo popolo, la sua caratteristica assolutamente unica, originalissima, proprio anche nel mio modestissimo viaggio che ho fatto nella vita, anche di mettere l'occhio anche in altre tradizioni religiose, vedo che proprio qui Israele è assolutamente unico, anche rispetto ai nostri amici, fratelli musulmani. Israele è proprio unico, in fondo anche l'Islam è come le altre religioni, anche le non religioni, è il modo di pensare umano di tutti, è regolato dalla legge. La legge dice così, se tu trasgredisci, meriti la sanzione. E invece Israele e anche la Chiesa si è trovato con un Dio così, un Dio veramente squilibrato. Questo qui è un padre proprio squilibrato. E infatti è sotto accusa, il vero accusato, se noi diciamo per bene questo Vangelo, l'abbiamo notato anche altre volte, il vero accusato non è il figlio che ne ha combinato di tutti i colori, questo figlio più giovane, il vero accusato è il padre. E infatti il capitolo comincia così, no? Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo, siamo tutti qua ad ascoltarlo, però c'è qualcuno che mormora. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Cioè, contro chi mormorava? Contro costui. Chi è costui? È Gesù. E Gesù, per difendersi da questa accusa, di che cosa parla? Dice: un uomo aveva due figli. Cioè, costui è quest'uomo, è questo padre. E Gesù è venuto a raccontarci e a chiarire Israele, che era ancora un po' incerto su questa cosa, tanto è vero che alcuni membri di Israele, i farisei, gli scribi, pensavano ancora nei termini della giustizia retributiva, è venuto invece a dire che il suo Dio, il nostro Dio, è uno che non fa questo ragionamento. E bisogna dire che questo ci sconcerta. Sconcerta ancora tutti noi, perché noi in fondo continuiamo a ragionare così, no? Ci proviamo a pensare, continuiamo a ragionare così. Questo figlio maggiore dice delle cose giustissime, ma come tuo figlio minore, il figlio più piccolo, ha sperperato tutto, è andato con le prostitute e tu gli fai anche una festa. Io ho sempre fatto tutto bene e mai una volta che mi hai dato un capretto per le feste. Ma ha ragione, non ragioniamo tutti così, non è così che bisogna fare. Ecco, questo è un po' l'infamia dell'Egitto da cui Israele è stato liberato. Che cos'è? È l'essere entrato in un mondo del tutto diverso, in cui Dio è proprio un tipo così, proprio umano. Lo stesso figlio minore, che la parabola ce lo mostra un po' come ravveduto, e ragiona ancora invece secondo lo schema vecchio, perché anche lui si aspetta e si prepara un discorso per dire: guarda, ne ho fatte tutti i cuori, accettati come uno dei tuoi schiavi, purché io abbia qualcosa da mangiare. Cioè anche lui ragiona nei termini della retribuzione. E il bello è, anche questo l'abbiamo notato tante altre volte, che il padre non gli permette di arrivare in fondo al discorso che il figlio si è preparato. Perché al padre queste cose qua non gli interessano. Non gli interessa come si è comportato, gli interessa solo il fatto che è tornato a casa e che adesso sono insieme. Questo è. E il Dio di Israele, il Dio di Gesù Cristo, questo è il nostro Dio, un padre matto che ha dentro di sé solo un discorso, solo una parola: l'amore. Ai suoi figli lui vuole bene, e se non è così non capiremo che cosa l'Apostolo ci dice, che Dio riconciliava a sé il mondo in Cristo. Ci rendiamo conto della portata di queste parole? Dio in Cristo cosa ha fatto? Ha riconciliato a sé il mondo. Si aspettava che il mondo si convertisse, tornasse pentito, cambiasse, insomma, non si sarebbe mai risolto nulla. Invece Dio ha fatto questo: in Cristo ha riconciliato a sé il mondo. L'ha già fatto. Dice: non imputando agli uomini le loro colpe, e affidando a noi la parola della riconciliazione. Cioè, questo padre della parabola non ha imputato al figlio, non ha fatto il conto delle colpe. Non è che questo figlio non avesse fatto colpe, era ben consapevole, ma era fuori proprio dalla sua mente, dal suo cuore. Di questo padre, il fatto del conto delle cose, non gli interessava questo. Capiamo quanto siamo distanti noi stessi da questo modo di ragionare, di vivere. Forse anche un po' antieducativo. Io non sono un padre, non sono una madre, quindi non so come vi regolate voi nelle vostre famiglie, come vi siete regolati con i vostri figli, adesso fate con i nipoti, ma cerco un minimo di regolamentazione, anche di punizione, di correzione, credo che ci sia una certa severità. Questo qui è completamente fuori. Quello torna e gli fa la festa, lo riempie di baci, non gli permette neanche di scusarsi. Ecco, questo è il privilegio stranissimo di questo popolo in mezzo a tutti gli altri. Ora, noi oggi cosa siamo a fare? Noi oggi siamo a cercare di capire che, come dice l'Apostolo, lui, dopo aver fatto tutte queste cose, ha affidato a noi la parola della riconciliazione. Cerchiamo un affidamento. Ecco, prima ai genitori, il padrino e la madrina, ho detto: ma siete consapevoli che dovete educarlo, fargli conoscere tutti i comandamenti dell'Antico Testamento e anche quelli di Gesù? Bene, hanno risposto giustamente di sì. Però oggi la parola di Dio dice anche a loro, oltre che a noi, qualcosa di più. Tirare sui figli non è semplicemente solo fare conoscere loro i comandamenti, ma è far sperimentare a loro la riconciliazione, essere portatori di un ministero, di una responsabilità, che è anche la grazia che abbiamo ricevuto, di un grandissimo amore che non meritavamo e nel quale siamo completamente avvolti, e la nostra responsabilità di far sentire anche agli altri che ci sono affidati questo amore. Questo è, mi sembra, il messaggio che oggi ci viene rivolto. E io vorrei anche tramutarlo in una qualche considerazione, ma non ci riesco, però credo che sia a questo punto facile per tutti capire dove vogliamo arrivare. Non tanto, cioè, ciascuno di noi sa le colpe, gli errori compiuti da me, da te, gli errori educativi e anche gli errori dei figli, non solo quello dei genitori, e le loro debolezze, le loro malattie, le loro colpe, le sofferenze che hanno anche patito e anche procurato. Le sappiamo bene queste cose, ma oggi il Vangelo è esigentissimo, ci chiede di neanche finire di fare questo conto e passare invece a un'altra prospettiva completamente diversa, che è quella del puro amore.